il calcio.
Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati con l'appuntamento in contropiede. Barletti, mettiti le cuffie, viene il microfono perché c'è da fare questa puntata di contropiede ancora una volta per parlare delle nostre squadre. Intanto ciao, almeno saluta.
Buonasera. No, leggo i messaggi. Leggo i messaggi che mi arrivano da qualche dirigente.
Vabbè. Allora, per parlare delle nostre squadre, di quello che è successo nel fine settimana, partendo anche dalla terza categoria, da sabato, ma anche da venerdì, con risultati anche, no, se anche si vuole, a sorpresa,
anche da mercoledì, anche da mercoledì che
con la Coppa, insomma, cose importanti anche in Coppa. Tante squadre, le nostre tre squadre erano impegnate in Coppa Gallianese e il derby, quello tra Sandro Vignini Vicchio e Vaglia, che aveva
e più c'era il turno infrasettimanale
di promozione, insomma, tanto di cui parlare, con una classifica adesso con le classifiche adesso si stanno delineando, con situazioni che insomma cominciano a essere un pochino da monitorare, perché insomma cominciano a essere un pochino deficitarie dal punto di vista dei punti. Altri ovviamente invece sono da sottolineare per quello che stanno facendo e la posizione in classifica. Insomma, tanto anche quest'oggi da parlare. Partiamo subito con la nostra scaletta, perché anche quest'oggi ci sono tanti contributi da parte dei nostri ospiti, partendo dalla promozione, partendo da questa Rufina, dall'eccellenza, parlando della Rufina. Ah no, allora parliamo dopo della
parliamo
Rufina,
di Fortis, parliamo di Fortis. Tra l'altro è andata a vincere nel derby di Punta Sieve, gara importante, perché la Fortis veniva dall'amarezza di una sconfitta immeritata che tu avevi seguito
con l'asta. Comunque in un periodo buono, perché al di là della sconfitta lì c'erano stati tanti punti fatti dalla squadra e dalla squadra biancoverde, e ieri una vittoria sul campo del Pontassieve importante proprio a finire la classifica. Ne parliamo il presidente della Fortis, udite Riccardo Bosselli. Ciao Riccardo, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti.
Un evento intanto averti ai nostri microfoni.
È la seconda volta, secondo me,
non ne sono tanto sicuro.
Stasera allora mi sono ricordato.
bravo. Allora Riccardo, dicevamo, buon momento della Fortis che continua al di là della sconfitta della scorsa settimana con l'asta, però il gioco c'era, i risultati venivano e è venuta anche questa vittoria sul campo di Pontassieve. Una partita difficile per tanti motivi, perché poi alla fine contava tanto ai fini della classifica.
Sì, ieri non abbiamo fatto una delle nostre migliori partite, anche perché forse avevamo un po' di paura, però alla fine l'abbiamo portata a casa e penso si sia leggermente migliori di loro, e alla fine siamo riusciti a far gol. Insomma, ora siamo in una situazione un pochino più tranquilla, ecco.
È una squadra, la Fortis, che ha cambiato un po' marcia, o quantomeno sembra essere un po' più sicura dei propri mezzi rispetto a magari all'inizio di stagione.
Sì, secondo me la squadra è sempre stata valida e discreta, competitiva. Diciamo, la vittoria, il ribaltamento di risultato fatto all'Ovest sotto di un giocatore in 10 ci ha dato un po' di sicurezza. Allora da lì siamo riusciti a fare qualcosa di un po' più di buono, ma penso fosse un problema mentale, che la squadra secondo me era bellina, allenatore bravo, insomma io non ci metto neanche tanto a cambiare allenatore, però se non l'ho cambiato è perché ovviamente ci credo in quello che ho.
E questo è vero, hai cambiato un po' tendenza rispetto agli anni passati, credo, insomma hai piena fiducia in Nicola Magera, credo, insomma non è poco.
Sì, Nicola e nei giocatori, avevo fiducia in tutti perché li ritengo tutti all'altezza, ecco, voglio essere sincero, sono sempre stato tranquillo io, anche quando eravamo messi peggio, ecco.
Tra l'altro, Riccardo, parlando proprio di giocatori, la Fortis, che lo sapevamo da inizio anno, aveva da sostituire dei nomi importanti e quindi in fase offensiva rischiava di perdere qualcosa, nelle ultime settimane si è sbloccato questo ragazzo Piazze, che comunque sta dando un po' di continuità, segno che pian piano anche lui si sta inserendo e sta capendo la categoria.
Sì, sia lui che Mearini sicuramente non sono due attaccanti da chissà quali cifre a livello numerico, però fanno un lavoro e ci mettono un impegno, una quantità di corsa che difficilmente si ritrova secondo me in altri giocatori. Quindi poi piano piano siamo riusciti a avere anche risultato positivo.
Classifica corta quella di eccellenza, tante squadre ha chiuso in pochi punti, con 33 punti si arriva addirittura al sesto posto, quindi insomma è bene per la Fortis che ci siano tante squadre in pochi punti.
Sì, c'è un po' di rammarico per la partita contro l'asta, però è stata una partita strana, un po' ci ha messo il suo l'arbitro, poi siamo stati poco bravi noi una volta che si era ripresa, quindi vabbè, diciamo in 6 partite, 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta ci stanno, dai, siamo contenti.
Riccardo, grazie mille.
Grazie a voi.
Ciao, buona serata Riccardo.
Fortis che domenica affronterà in casa al Romanelli lo Scandicci, squadra che al momento ha 43 punti in classifica. Domenica prossima invece riposerà la Rufina, Rufina che continua in questo periodo brutto, e ieri una sconfitta, incappata una sconfitta sul campo del Baldaccio Bruni per 2-0. Secondo me può essere buono per la Rufina in questo momento fare il turno di riposo, perché così può... diciamo riorganizzare un po' le idee, cercare di capire cosa non va e magari avere anche più tempo per cercare anche di cambiare un pochino marcia.
Sì, anche se Alessandro, come dicevi, la classifica corta, vero, ma davanti stanno un po' scappando rispetto alla posizione della Rufina, si sta allargando anche una forbice, è vero che la Rufina ha deve mantenere in questo momento il terzultimo posto, perché chi rischia la forbice in questo momento è l'Ovest, che è penultimo. Però stanno andando via piano piano, non volando, anche l'Asta e
l'Astrigiana, che hanno,
che hanno 26 punti,
poi Rondinella 29,
che la precedono e che sono le avversarie, perché sappiamo quanto, specialmente per una squadra che non segna tantissimo quanto la Rufina, magari sarebbe importante ottenere la possibilità di disputare la gara sul proprio campo rispetto che in trasferta, in caso dovesse andare ai play-out.
Io credo che ancora però questi conti non li faccia il nostro prossimo ospite, Nicolò Di Otaiuti. Ciao Nicolò.
Ciao a tutti.
Buonasera a te.
Buonasera.
Allora, per parlare di questo momento della Rufina, intanto partiamo dalla sconfitta di ieri sul campo della Baldaccio Bruni, questo 2-0, raccontacelo un po' come è maturato e se la partita di ieri è un po' lo specchio in questo momento del periodo della Rufina, che non riesce a segnare.
Sì, io da quando sono a Rufina per ora le sconfitte non le avevamo mai fatte, siamo passati anche da questo. Campo difficile, partita in campi piccolini, in quella maniera, ostici, non bellissima, ma abbiamo comunque provato a giocare, abbiamo fatto un buonissimo primo tempo. Secondo, abbiamo preso un'altra traversa come sempre, l'azione dopo ci hanno fatto gol. E da lì entra un meccanismo nella testa dei giocatori, che dove ci lavoreremo questa settimana, abbiamo la sosta, che è quello, e anche oggi non lo facciamo perché prendiamo pali, traverse, sbagliamo gol, però non deve essere più un alibi, perché in questo momento della stagione mancano 7 partite a noi e noi dobbiamo levarci dalla testa tutto, giocare come abbiamo fatto sempre, perché su questo non gli posso dire niente, e metterci le latti veri in più.
Ecco Nicolò, io ho detto prima nell'analisi del periodo della Rufina che secondo me il turno di riposo arriva nel momento giusto, perché ti dà modo di interrompere un pochino questo trend, di avere anche più tempo per poter lavorare sul campo, sulla testa dei ragazzi. Credo che sia che arrivi nel momento giusto. Tu che dici? O preferivi magari ritornare subito in campo, come si dice spesso, per...
No, io penso no, che venga nel momento giusto, perché abbiamo anche fuori 2004 che per noi insomma devono giocare, e quindi cerchiamo di recuperarli in questo turno e lavoreremo tanto sulla testa, perché sul fisico questa parte della stagione è inutile lavorarci più di tanto, e ci metteremo lì, analizzeremo i ragazzi con la società che è sempre presente e che comunque ci dà sempre fiducia in tutte le partite che facciamo. E per uscire da questo, diciamo, da questo turbinio di risultati, non di prestazioni, lo ripeto, ma di risultati, che deve essere invertito in tutte le maniere, perché comunque noi ci vogliamo salvare. Certo. In qualche maniera dobbiamo farlo, e siano play out o no, dobbiamo provarci in tutte le maniere, perché penso che lo meritino.
Nicolò, scusa, ti torna quello che dicevo in fase di introduzione, a livello anche di una classifica che pian piano sta prendendo comunque delle sue linee che un po' preoccupano, anche se là davanti sono tutte abbastanza vicine tra di sé, perdere punti, staccarsi, rischia di far venire un po' d'affanno per chi deve recuperare.
Assolutamente sì, questo non possiamo negarlo, che comunque un po' di ansietta c'è, però è vero che comunque abbiamo praticamente 7 Levato Siena a tutti i scontri diretti o quasi, e 15 le dobbiamo giocare, giochiamo con squadre di metà classifica e 3 nostre diretti concorrenti. Noi dobbiamo fare più punti possibile e pensare a noi. Poi quest'anno nella sfortuna ci metto anche qualsiasi turno che noi facciamo punti, per esempio a Scandicci in un campo difficilissimo, e quelle sotto ci fanno punti lo stesso, quindi ci mettiamo anche questa. Però io penso che la salvezza della Rufina passi prima di tutto dalla Rufina, dalle prestazioni e soprattutto dai punti che dobbiamo fare in queste 7 partite. Ecco, se ci danno una mano anche gli altri, meglio.
Ecco Nicolò, ultima cosa e poi ti lasciamo. Com'è lo spogliatoio della Rufina? Come sono le facce dei ragazzi quando affronti l'allenamento, prepari l'allenamento settimanale e poi alle partite?
Io ho la fortuna di avere ragazzi giovani, ma soprattutto di avere uomini e veramente persone che vengono al campo col sorriso, anche se veramente, veramente arrabbiati, perché non la metto più un'amarezza, la vedo più come un'arrabbiatura, e questo mi fa ben sperare, perché se li avevo visti amareggiati diciamo, come si può dire, cioè che non c'era più niente da fare, mi sarei preoccupato. Invece vedo una rabbia che, come per dire, ci rialziamo perché non ce lo meritiamo, perché sanno di fare prestazione, sanno di allenarsi bene e quindi vogliono fare il risultato in tutte le maniere, e io sono con loro sempre.
Bene, Nicolò, grazie mille.
Grazie a voi.
Ciao, buona serata.
Ebbene, insomma, questa Rufina che dovrà cercare di cambiare il suo il modo dei risultati, insomma, di questo campionato. Tra l'altro, anche ieri un palo sullo 0-0 e questi cominciano un po' a pesare, sono davvero tanti per la squadra bianconera. Ci fermiamo per la pubblicità e i numeri di Fabrizio Paoli.
Radio Mugello. I numeri a cura di Fabrizio Paoli.
In eccellenza la Fortis Juventus conquista la 3ª vittoria consecutiva in trasferta, la 2ª di fila, per 0-1 per la squadra di Magera, che ha perso una sola volta nelle ultime 6 giornate. Decisivo è il 3º gol in campionato di Piazze. L'Audax Rufina subisce la 3ª sconfitta consecutiva, tutte senza andare in gol. La squadra di Dio Taiuti, che non vince da 14 giornate, non ha segnato negli ultimi 4 incontri per un totale di 373 minuti, non ha conquistato successi nelle ultime 10 trasferte. In promozione il Luco torna al successo dopo 8 giornate. Per i biancocelesti, che hanno perso una sola volta nelle 12 gare giocate sul proprio campo, è decisivo il 2º gol stagionale di Alivernini. Nel turno infrasettimanale di mercoledì scorso, la squadra di Bellini aveva ottenuto il 3º pareggio di fila con la 3ª rete in campionato di Marucelli e la 5ª di Cirillo. Il San Piero a Sieve nell'anticipo di sabato ha incassato la 3ª sconfitta nelle ultime 4 gare. La squadra di Signorini, che ha vinto una sola volta nelle ultime 7 giornate, è andata a segno con un autogol e con la 2ª rete in campionato di Santilli. L'Alleanza Giovanile di Comano subisce la 2ª sconfitta di fila in trasferta, dove non vince da 5 gare. Nel turno infrasettimanale di mercoledì scorso, la squadra di Governi era tornata al successo dopo 8 giornate, grazie al 5º gol stagionale di Bencini. In prima categoria lo Spartaco Banti Barberino viene battuto dopo 5 risultati utili consecutivi. Per la squadra di Lastrucci, che era reduce da 2 pareggi di fila, è inutile la 3ª rete nel campionato di Nencini. Il San Gaudenzio conquista la 2ª vittoria consecutiva, la 3ª nelle ultime 4 giornate. Per la squadra di Coppini, che in trasferta veniva da 3 sconfitte di fila, è decisiva la doppietta di Camarà, che si porta a quota 9 nella classifica dei marcatori. In seconda categoria la Gallianese ottiene il 2º pareggio di fila, di nuovo a reti bianche, il 19° risultato utile consecutivo. Per la squadra di Cipollone, che ha subito un solo gol nelle ultime 6 giornate, il 2º 0-0 stagionale. Il Reconquista viene sconfitto dopo 3 risultati utili consecutivi. Per la squadra di Torresi, che sul proprio campo era imbattuta da 6 incontri, è inutile l'8ª rete in campionato di Luchi. Il Saginale conquista la 3ª vittoria di fila e l'8º risultato utile consecutivo. Per la squadra di Sansone, che ha perso una sola volta nelle ultime 8 partite giocate fuori casa, è decisiva la 3ª rete stagionale di Ermini. Il Firenzuola conquista la 2ª vittoria di fila. Per la squadra di Donofrio, che negli ultimi 180 minuti ha segnato 8 gol, 8ª rete in campionato di Donattini, 10ª di Enzo Caleca, prima di Sozzi e 6ª di Bazzaui. Il Sant'Agata torna al successo dopo 2 pareggi di fila, entrambi per 1-1. Per la squadra di D'Apolito, che non perde da 12 incontri ed è stata battuta una sola volta nelle ultime 14 giornate, 3º gol stagionale di De Meco, 3º di Ciaravola e 2º di Santi. Nella classifica della Scarpa d'Oro Mugellana infine rimane alla comando Gori del San Piero a Sieve con 13.05, che precede Coralli della Gallianese secondo con 13 e Cavicchi dello Spartaco Avanti Barberino terzo con 12.50.
0-0-0.
Parliamo di promozione, parliamo di San Piero che nell'anticipo di sabato esce sconfitto dal campo di Pietrasanta per 3-2, non aveva giocato invece nel turno infrasettimanale perché è impegnato contro il Viareggio. Alessio Azzini, ciao Alessio.
Ciao, buonasera.
Allora, raccontaci un po' questa partita di sabato, questa sconfitta in trasferta su un campo difficile come quello di Pietrasanta, perché comunque la squadra è in piena corsa per i playoff, e raccontaci anche un po' di questo momento del San Piero che sembra aver smarrito un po' la forma di inizio stagione.
Sì, effettivamente stiamo vivendo un momento non felicissimo. Ascoltavo prima il numero di Fabrizio Paoli e devo dire che l'ascoltavo più volentieri fino a dicembre. Ora, insomma, inizia ad essere un po' impietosi per la nostra squadra.
E se vuoi gli facciamo cambiare, insomma,
insomma, spero che cambino grazie alle nostre, ai nostri risultati, insomma, non dipende da lui ovviamente. No, la partita di sabato sapevamo di trovare una squadra in forma, una buona squadra che anche all'andata, insomma, ci aveva messo in difficoltà nonostante fossimo riusciti poi a portare a casa 3 punti, però ecco, devo dire, insomma, la partita è stata una partita abbastanza strana, nel senso che sicuramente abbiamo creato una partita in cui abbiamo creato occasioni in cui, insomma, c'è stato l'atteggiamento giusto, però niente, Pietrasanta ha degli ottimi giocatori e Falorni, uno dei giocatori, ha fatto una tripletta con 3 gol fotocopia e niente, insomma, una partita che, dove sicuramente, insomma, meritavamo qualcosa di più, però insomma c'è da lavorare su alcune nostre disattenzioni e cercare di essere un po' più cinici sotto porta, perché insomma le occasioni che abbiamo avuto sono state numerose ma non siamo riusciti a realizzarle, e nel calcio se non si fa gol e se si subiscono gol, insomma, come abbiamo subito sabato, il risultato può diventare scontato.
Tu hai detto una cosa, hai detto prima, ascoltavo più volentieri i numeri di Fabrizio Paoli fino a dicembre, poi da gennaio invece i numeri sono cambiati. È secondo te casuale questa cosa qua, oppure magari c'è dietro anche un lavoro da parte di Cristiano di magari, so, preparazione o qualcosa, oppure è cambiato proprio qualcosa nella mentalità dei ragazzi?
No, allora, non credo che da un punto di vista di preparazione ci sia un calo. Anche sabato scorso, ora, incontravamo una squadra che aveva affrontato il turno settimanale, per cui insomma, soprattutto nel secondo tempo è calata, però e non vediamo San Piero in difficoltà da questo punto di vista, insomma. E è cambiato che con la mancanza di risultati poi, insomma, viene fuori la paura e emergono delle insicurezze che sicuramente non avevamo all'inizio del campionato. È una squadra giovane che molto probabilmente, insomma, ha affrontato in maniera spavaldo e, come dire, con leggerezza la prima fase della stagione, l'ha affrontata, come sappiamo, insomma, in un modo splendido.
Certo. Alessio, scusami, no, ti interrompo proprio su questo. La mia domanda, quindi, nessuno è bravo a trovare le soluzioni o è forse molto facile da fuori, ma non è che, proprio perché voi avete sempre dichiarato che volevate fare un campionato più tranquillo, salvarsi con calma, quindi che quella posizione che vedevamo non era probabilmente quella reale a cui ambiva il San Piero, non è che qualcuno ha alzato un po' le braccia dal volante un po' troppo presto?
Non credo, questo non credo. Ora, ovviamente con i giocatori, con la squadra, insomma, ci confrontiamo da qualche settimana, no? Da quando le cose poi hanno preso una piega non positiva, e sinceramente non ci sembra, ecco, ci sia questo calo di concentrazione dovuto a una posizione di classifica ritenuta sicura. E comunque anche sabato, ripeto, insomma, abbiamo fatto la prestazione, nonostante abbiamo subito 3 tiri e 3 gol, la squadra ha continuato a giocare, a creare occasioni, siamo andati sul 3-2, per cui è una squadra che non l'ha mollato. Ci sono state partite in cui effettivamente, insomma, l'atteggiamento non ci è piaciuto, l'ho detto anche alla radio. Certo. Nelle ultime prestazioni, sia a Lugo che a sabato, da questo punto di vista si sono visti dei passi in avanti, però sicuramente c'è da lavorare su alcune cose Solamente non prendevamo questi gol come abbiamo preso nell'ultima partita, nella prima fase di stagione. Eravamo più cimici sotto porta, un po' più di cattiveria manca. E abbiamo una rosa corta, per cui ci sono tanti giocatori che hanno giocato quasi tutte le partite, e questo un po' incide. E molto probabilmente abbiamo raccolto qualcosa di più, perché poi le partite sono girate in un certo modo nella prima parte del campionato. Ora soffriamo e ora niente, insomma, bisogna guardare domenica per domenica. A partire da domenica abbiamo la partita con il Monsummano in casa, che inizia a diventare una partita non decisiva, ovviamente, perché mancano ancora 10 giornate alla fine del campionato. Ci sono ancora 30 punti a disposizione, noi per raggiungere l'obiettivo di inizio stagione ce ne basta 7-8, che in teoria sono pochi, però bisogna andare per questa trend, perché poi possono diventare tanti se continuiamo a non ottenere risultati.
Vanno fatti. Si sa qualcosa, sai qualcosa sul recupero del Viareggio?
Ma allora, mi hanno detto dalla federazione dovremmo recuperare il 27 marzo, che è molto lontano, però il Viareggio deve recuperare anche, appunto, la partita con il Monsummano. Io credo che la giornata sia quella, è un periodo in cui il campionato è fermo, comunque è un mercoledì e dovrebbe essere quella la data, però ecco, non c'è niente ancora di ufficiale.
Buono, grazie mille. Grazie. Alessio,
grazie a voi,
ciao.
Tra l'altro Viareggio sta facendo un po' quello che vuole questo campionato, perché mercoledì non ha giocato, ieri ha giocato. Sì. E con Trippieri Fosciana
e comunque sta, diciamo, malgrado le partite in meno, è già nettamente
no, assolutamente. Parliamo di Dicomano, che incappano una sconfitta sul campo del Casaguidi di misura. Noi ne parliamo con l'allenatore del Dicomano, Lorenzo Governi. Ciao Lorenzo, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti.
Dicomano, diciamolo per correttezza e completezza, certo, la notizia che invece in settimana aveva vinto nel turno infrasettimanale, era stata una vittoria molto importante, anche si trattava di un confronto diretto, quindi doppia faccia, diciamo, in questo
Lorenzo, raccontaci queste due partite, quella, la vittoria infrasettimanale e la sconfitta di ieri.
La vittoria infrasettimanale è stata fondamentale, importante, voluta a tutti i costi, perché insomma sapete che gli scontri diretti, soprattutto per tutti, ma in questo caso per noi valgano tantissimo. E quindi niente, abbiamo fatto questa partita, giocata bene, soprattutto con tanta determinazione, e abbiamo portato a casa questi tre punti.
Ieri
invece abbiamo giocato bene, abbiamo giocato con tanta determinazione anche ieri, tant'è vero che nel secondo tempo siamo stati tanto nella loro metà campo più che nella nostra, fortunatamente. Loro sono venuti su un paio di volte, sono stati pericolosi con questi contropiedi, noi eravamo un po' sbilanciati per vedere di pareggiare la partita, per cercare il pareggio. L'abbiamo cercata a tutti i costi, e un po' per sfortuna, per non bravura nostra e per bravura loro, non l'abbiamo trovato, ecco, parecchio, purtroppo. Però la prestazione è stata una prestazione importante, soprattutto sotto il punto di vista caratteriale, ecco, noi non molliamo.
Ecco, da questo punto di vista avevamo sentito la scorsa settimana Tortelli che ci aveva detto, insomma, che a questo punto bisogna tirare a far ciccia davvero per cercare di fare il più possibile, e bisogna che siano tutti determinati nel perseguire il solito obiettivo. Lo spogliatoio di Dicomano, così come abbiamo sentito prima anche quello di Rufina, che aria si respira? Come li vedi i ragazzi? Come sono gli occhi dei ragazzi? Sono determinati? Sono rassegnati? Sono insoddisfatti? Che sensazione percepisci quando entri nello spogliatoio?
Allora, la sensazione è una sensazione di uno spogliatoio che alterna risultati e che vuole a tutti i costi raggiungere l'obiettivo. Ecco, questo ne abbiamo parlato in settimana è venuta la società, è venuto Giovanni, abbiamo parlato e noi ci siamo guardati in faccia e nessuno ha lasciato la borsa, perché siamo tutti convinti di arrivare in fondo dando il nostro meglio. Questo è quello che ci siamo ripromessi martedì. prima della partita di mercoledì. Mercoledì poi abbiamo fatto il risultato, ieri purtroppo non abbiamo fatto il risultato, però la determinazione c'è stata, ecco, la prestazione da questo punto di vista c'è stata.
Bene, credo che questo sia importante. Domenica prossima derby altrettanto importante, quello contro il Lugo, partita si sa insomma, si è portata dietro anche a volte polemiche, comunque è sempre un derby. Che partita ti aspetti da quella di domenica?
Io mi aspetto la partita che faremo, che dovrà essere una partita dove dobbiamo dare il tutto per tutto, ecco. Noi ce la giochiamo sicuramente a viso aperto per cercare di fare più punti possibile, ecco. Questo è quello che mi aspetto io dalla settimana, che mi aspetto io dai ragazzi e che ci siamo prefissati. Noi dobbiamo fare 9 finali, quindi derby, non derby, Casal Guidi, Maliseti, noi dobbiamo giocare sempre con il piglio giusto, ecco. Questo per noi è determinante questo. Poi ci sono i valori, ci sono tante altre cose che ci sono in questo giochino e noi cerchiamo di colmarle con il nostro atteggiamento. Chiaro. Ma quello che ci tengo a precisare è che noi ci siamo. Ecco, da questo punto di vista noi non molliamo. Noi siamo lì, cerchiamo di fare del nostro meglio, cerchiamo, come ha detto Giovanni la settimana scorsa, e io tra l'altro non vi avevo nemmeno sentito, Giovanni mi ha chiamato e dice: senti che cosa ho detto alla radio. E poi tra l'altro è davvero che noi abbiamo anche litigato, io e Filippo abbiamo litigato domenica in casa, perché eravamo a cena insieme e siamo stati tutta la sera a cercare a parlare di calcio, ma questo è normale.
Quindi, è vera la lite con le compagne.
La lite con le compagne è veritiera ed è settimanale, quindi questo è purtroppo in dubbio. Noi non molliamo, noi ci siamo e portiamo in fondo la stagione cercando di fare del nostro meglio, ecco.
Credo sia importante
anche per il bene delle coppie, allora vediamo di ottenere qualche risultato in più, insomma.
Sì, infatti voglio ringraziare sicuramente la mia compagna e la moglie di Filippo, perché sono delle sante, perché tutte le domeniche siamo alle prese con come si fa, come soluzioni eccetera. Ecco.
Lorenzo, grazie mille.
Buona serata.
Grazie a voi.
Ciao.
Però credo che queste situazioni nelle case da domenica sera sia diverse.
Qualcuno anche il sabato, il giorno prima, e la preparazione.
Non sarà d'accordo su quello che è stato detto da Pedico Mano, il Luco, che comunque anche lui deve cercare di ottenere punti importanti.
Luco che viene da una settimana da 4 punti. Da una settimana, mercoledì e poi la domenica. Ieri una bella vittoria siglata dalla punizione di Ali Vernini, in settimana un pareggio importante, una gara comunque combattuta, e un Luco che zitto zitto nel frattempo ha scavalcato il San Piero, quindi diventa la prima delle Mugellane in classifica, e che tutto
33
sommato,
punti da fare ancora il turno di riposo, però la classifica è abbastanza corta in questo gruppone, ci sono tante squadre racchiuse in pochi punti, anche se ovviamente c'è ancora tutto da dire, perché i recuperi e tutto il resto e riposi.
Sì, va detto, perché per puntualità e anche per che comunque al momento, nella peggiore ipotesi, vedendole come quintultime sia il San Piero che il Luco, hanno 18 e 19 punti sulla penultima, quindi anche da questo punto di vista, in caso la forbice lascia comunque un po' più di tranquillità rispetto alla semplice posizione di classifica.
Sentiamo l'intervista realizzata a fine partita della vittoria del Luco.
E ora passiamo nello spogliatoio del Luco. Non intervistiamo né l'allenatore, né il direttore sportivo, né un giocatore. Parliamo questa volta con un personaggio, con uno dei tanti personaggi che tirano avanti questa baracca, diciamo così. Stiamo parlando con il responsabile del settore sanitario, diciamo così, Giovanni Baggiani. Giovanni, innanzitutto una partita sofferta questa contro l'Aracianese, un primo tempo che avete un po' sofferto, poi avete anche sbagliato un bel 3 contro 1 con Maenza e poi nel secondo tempo avete trovato questo gol che vale la vittoria dopo 2 mesi, addirittura era dal 17 di dicembre che non portavate a casa 3 punti.
Sì, in realtà è stata una partita difficile, una delle più difficili perché altre partite avevamo creato anche molto molto di più e non avevamo concretizzato. Oggi con un gran secondo tempo e abbiamo portato a casa il risultato. Loro veramente una ottima squadra, hanno fatto una grande impressione.
Il portiere ha fatto delle belle parate e questo sta a significare che se la lotta tra Rizzo e Genovese giocherà chi si merita di più, oppure c'è qualcosa relativamente alla partita col Settimello, quell'1-1?
No, questo non lo so, anche perché il ragazzo il 2003 è arrivato da poco, quindi non saprei nemmeno valutarlo. Sa, Rizzo, il nostro portiere, ha avuto un problema importante a una spalla, stava fuori un paio di mesi per problemi proprio a livello sanitario, quindi ora è tornato al 100%, penso che giochi lui, credo, penso.
Domenica andata di Comano, l'anno scorso insomma qualche polemica con la squadra dell'Alleanza Giovanile.
Sì, ma già all'andata quest'anno il filautto liscio non ci sono stati problemi, addirittura il loro direttore sportivo ci fece complimenti, Tortelli, perché ha filato tutto liscio in maniera perfetta.
E l'ultima cosa, voi siete ora in una posizione tranquilla, ma siete molto lontani dai play-out, siete molto vicini ai play-off. Cosa manca a questa squadra per raggiungerli? Un po' di esperienza?
Sì, è una squadra come sempre, del resto, sempre una squadra giovanissima. In tutti questi anni io ormai sono, penso sia il 9° anno e sono qui e credo anche fra l'altro sia l'ultimo, quindi mi piacerebbe finirlo in bellezza. E tra l'altro gli ultimi anni siamo sempre stati attaccati alla zona playoff, quindi non sarebbe una novità. Potersi entrare sarebbe la ciliegia sulla torta.
Vi state specializzando in allenatori dell'area pratese, sì. Prima Daniele Allori, sì. Ora c'è Andrea Bellini.
Sì, a dire la verità sono due personaggi estremamente diversi, anche se poi hanno giocato insieme molto loro, anche penso nel Pontedera, credo. Però sono molto diversi, Daniele è molto più sanguigno e Andrea Bellini molto più pacato. Comunque bravissimi, tutti e due ci hanno dato tanto, tutti e due, penso.
Radio Mugello 00.
Allora, rientriamo in studio Barletti, ci fai arrabbiare il regista,
tecnica.
Per favore, esatto. Per favore, stia nel suo,
stia nel suo. Bene,
non vada oltre, per favore. Parliamo di prima categoria. Per le nostre squadre due risultati completamente opposti, la sconfitta per 4-1 del Barberino, vittoria invece per il San Godenzo. Intanto, mentre se magari qualcuno chiama qualche ospite, se no qui intanto qui stanno facendo lavori anche di ristrutturazione, perché ovviamente Barletti ha rotto ogni cosa, ha rotto tutto. C'è anche un ospite tra l'altro, Pietro Ballini, ciao.
Prova buonasera a tutti, ce la fai a parlare a questo microfono?
Sì.
Allora, vediamo. Tra l'altro te ieri, oggi non ho chiamato nessuno di Saginare, perché saresti te oggi a parlare di Saginare, non solo di tutto il resto, quindi mi parlerai anche della
ero convinto fosse qui come esperto di Coppa del Mondo di sci, perché ultimamente più a sciare, a giocare a calcio.
Bene, parliamo di prima categoria, partiamo da Barberino. Sì, questa sconfitta per 4-1 sul campo del Quarrato Olimpia, credo che si chiuda, e poi magari sentiremo anche il nostro ospite, con la partita di ieri un ciclo di partite importanti per il Barberino, con tanti scontri con squadre di alta classifica. Dovrebbe essere il calendario un pochino, non ti dico agevole, però comunque sia alla portata.
Beh, a partire da domenica.
Bruno Nencini, ciao.
Sì, buonasera, ciao a tutti.
Ciao, allora Bruno, partiamo dalla partita di ieri, questo 4-1, come si prende, come si commenta?
Tra l'altro Bruno, una squadra ha sbagliato anche un rigore nel primo tempo, i vostri avversari, insomma, ieri qualche difficoltà c'è stata, ecco.
Sì, è stato, diciamo, una battuta d'arresto che ci poteva stare sulla carta, perché insomma dopo 5 risultati utili consecutivi contro squadre di alta classifica ci poteva anche stare una sconfitta. Ora è maturata un po' malamente, perché abbiamo messo diversi errori sia difensivi centrocampo, quindi abbiamo preso questo gol dopo 13 minuti e quindi nulla, dopo 10 minuti ci ha dato questo rigore, fortunatamente Canapa l'ha parato e questo ci ha permesso di cercare di rientrare in partita per trovare il pareggio. Abbiamo avuto anche delle occasioni importanti che il portiere loro ha salvato un paio di volte. Fine il primo tempo 1-0, nel secondo tempo siamo rientrati in campo, dopo 10 minuti ha rifischiato un altro rigore e questo l'ha sbagliato. Quindi poi è stato difficile poter rimettere la partita in corsa.
Chiaro.
Abbiamo fatto il 2-1 a metà del secondo tempo e poi, ma secondo me è nato anche dal fatto che noi stiamo lavorando ultimamente da gennaio molto sul lato agonistico, lato fisico, e quindi ci sta che è una giornata molto calda, molto che probabilmente i ragazzi non fossero lucidi al 100%.
Ecco Bruno, se non vado errato, con ieri si chiude un po' il ciclo di ferro del Barberino, se non vado errato, se non ricordo male. Doveste avere incontrato già tutte le prime. Si apre adesso una finale di campionato con partite più alla portata, nel senso magari già a partire da domenica con lo scontro diretto con l'Isolotto, poi mi sembra altre partite con squadre che sono lì vicine, ecco, quindi da questo punto di vista il Barberino è diciamo ha il suo destino in mano.
Sì, infatti era questa la riflessione che stiamo facendo, cercando di poter affrontare queste 9 partite che ci rimangono. Si è detto bene, l'unica diciamo squadra, l'unica due via, anzi ci sono anche tre perché l'ultima è che è Calenzano, però abbiamo Novoli e Gambassi di alta classifica, poi praticamente sono tutti scontri diretti perché dobbiamo giocare con tutte quelle squadre che sono sopra noi di 3, 4, 5 punti, quindi il destino è nelle nostre mani, cioè gambe più che altro, e nella nostra testa, e quindi vediamo, cioè il giro di ritorno l'abbiamo ripartiti bene perché abbiamo fatto 5 partite, abbiamo fatto 9 punti e quindi questo poteva, perché è chiaro che uno deve cercare di fare diciamo sempre mediamente un punto, più di un punto a partita per poter entrare cioè nel range della salvezza.
Certo, chiaro.
Quest'anno sinceramente può darsi, avendo due squadre dietro che difficilmente potranno reinserirsi, quindi i giochi, però vedendo la classifica, stavo guardando anche prima, insomma ci sono 10 squadre che ancora lottano,
proprio per quello ci sono tante,
lottano per entrare nei playoff, e poi abbiamo queste 5 squadre, siamo presi anche noi in mezzo, dipenderà tutto dagli scontri diretti con queste squadre, quando giocheremo con il CNS Prato, con il Jeffries Bina 1, con gli amici miei. Ora domenica è una prova importante perché le partite vanno vinte, poi anche con l'Isolotto,
certo,
dobbiamo fare assolutamente 3 punti per poter cercare di sperare di agganciare le altre.
Certo. Bruno, grazie mille.
Grazie a voi, alla prossima.
Ciao,
grazie.
Ciao, Bruno.
È indubbio che comunque il clima a Barberino, al di là della sconfitta di ieri, insomma, è tornato un po' tranquillo. Insomma, dopo
sì, è tornato insomma sicuramente più sereno.
Che da questo punto di vista, Ettore Lastucci abbia fatto un bel lavoro.
Sì, sì, sì. Tutto sommato, credo che anche il gruppo abbia fatto molto quadrato intorno a lui e lo abbia lasciato lavorare in questo senso.
Nell'altro girone, bella l'impresa. Impresa. Massimo Coppini, ciao.
Ciao, buonasera.
Sei consapevole dell'impresa che hai fatto ieri?
Che hanno fatto i miei ragazzi, non io, dai.
No,
non esageriamo, sono stati bravissimi loro. Sì, comunque sì.
Si vince, si perde tutti insieme, no?
Pesantissimi, sì.
No, Massimo, si vince, si perde tutti insieme.
Sì, sì, no, certo, era una battuta, comunque sono stati veramente bravi ieri sera. Sì, oggettivamente sono stati bravi, hanno affrontato bene la gara, l'hanno approcciata bene al cospetto di una bella squadra, perché l'Incisa, scusa, è una bellissima squadra. Abbiamo sofferto nel primo tempo, poi il secondo tempo siamo venuti fuori e oggettivamente, insomma, abbiamo meritato.
È un po' anche quello, Massimo, che stavamo dicendo. Vi siete quest'anno dovuti arrangiare a soluzioni diverse per trovare il gol. Nelle ultime settimane Camara sta un po' svolgendo il ruolo di punta finalizzatrice, che poi in queste categorie è sicuramente un ruolo importante, chiaramente finalizzando il lavoro di tutta la squadra, ovviamente, però ecco.
Hai espresso bene, guarda, con le ultime frasi, nel senso che davanti ho giocatori veramente forti tecnicamente e fisicamente. Zepponi spacca le difese, Roselli e Vallai sono due giocatori molto tecnici e sono entrati tutti nelle azioni del gol, insomma, questo per dirti. Camara ha finalizzato il lavoro prodotto da questi giocatori, poi non contando il centrocampo e la difesa, che si sono comportati veramente bene, insomma, ecco.
Siccome sappiamo che sei a sciare, o comunque ci sei stato, qui abbiamo il massimo esperto di Coppa del Mondo, Ballini, sì. Che no, magari ti può chiedere. Ma...
Te sei specialista. Che fosse lui la spia, non avevo dubbi.
No, non ce l'ha detto lui, no. Però siccome anche lui è fissa a sciare, allora ha detto magari una domanda...
una domanda non scomoda a mister Coppini, che non bisogna fare. Diciamo che il San Lorenzo ormai, mister, siete a questa posizione un po', si può dire, ibrida, perché siete
con le carne e pesce,
un pochino ibrida, quindi anche trovare gli stimoli di questi ragazzi non è sempre facile. Quell'incisa magari...
No, noi ci dobbiamo ancora salvare, non siamo assolutamente fuori dai giochi, e glielo ripeto tutte le domeniche, ragazzi. Diciamo che fra 7 punti e 8 allora se ne riparla.
Bene.
No, gli stimoli ce li hanno, ragazzi, si allenano bene. Ora poi siamo a Di Comano, allenarsi sul sintetico, si riesce a fare cose, diciamo, migliori, insomma. Quindi no, lottare ancora, c'è da stringere i denti.
Massimo, ti faccio un'ultima domanda che so che diciamo forse un po' troppo preventiva, però per come ti conosco e per quanto so quanto apprezzi il lavoro che c'è dietro le cose, ti chiedo, tu sei subentrato in corsa, hai ottenuto ottimi risultati, stai andando bene, ti chiedo se stai già riflettendo, e se ne stai già riflettendo con la società, di una tua conferma e di una costruzione del San Lorenzo che verrà.
No, ma guarda, non te lo dico per prassi, te lo dico sinceramente, perché sono veramente molto concentrato, e la società lo stesso, sul risultato finale. Insomma, con Marco Bargagni si sta ovviamente parlando di tante cose, però adesso ancora non abbiamo parlato di niente, onestamente. Ti ripeto, non è prassi, aspettiamo questi fatidici 6 o 7 punti e poi uno si mette a chiacchierare, insomma, ecco.
Un'ultima curiosità te la chiedo io, Massimo, certo. Guardavo i numeri del San Lorenzo di quest'anno, pochi pareggi, 3 in 21 partite, un caso o è una predisposizione della squadra?
No, predisposizione, perché sono tutti duri, quando siamo in parità vogliono andare a far gol in tutti i modi, quando siamo in vantaggio comunque, quindi ci scopriamo, tendiamo a scoprirci molto e a volte subiamo delle ripartenze che ci fanno male. No, è una battuta, certo. La predisposizione della squadra, sono tutti offensivi, di dietro sono tutta gente che gioca la palla, Pinzani, Buonavita, sono tutta gente con i piedi buoni, provano a giocare, a volte, hai visto, i campi di prima categoria non sono perfetti, purtroppo, certo. Un rimbalzo sbagliato ti può costare un gol, ecco.
Massimo, grazie mille.
Ciao, grazie a voi, ciao. Alla prossima, grazie. Ciao.
Allora, lasciare davvero?
Sì.
Va bene, pubblicità.
Radio Mugello 89 88 000.
Nell'immediato dopo partita con mister Cipollone ancora carico per il finale di partita, io non so te, Matteo, però io dalla tribuna mi sono divertito, perché comunque ho visto una bella partita.
Sì, assolutamente, ma i ragazzi hanno fatto una prestazione suntuosa contro una squadra che, ricordiamoci, aveva fatto 5 vittorie e 2 pareggi nelle ultime partite, la squadra con il migliore attacco del campionato. Però noi veramente abbiamo, devo dire, solo bravi ai ragazzi, perché forse ci se ne rende poco conto, ma la Canese è semifinalista di Coppa ed è prima a 9 giornate dalla fine. Poi chiaramente perderemo l'una e l'altra, però a questo punto ci siamo.
Lo so che tu cominci a fare un po' di scaramanzia, perché abbiamo sempre parlato del lunedì, la scaramanzia non guasta mai. È stata una settimana lunga per la Gallianese, la partita di Coppa. Vi ho visto comunque in buono stato fisico, perché comunque fino al 90esimo è anche oltre avete corso. Sono due obiettivi, tu hai detto li perderemo tutti e due, però intanto ci siete sui due obiettivi, la semifinale e questo più 4 adesso nei confronti del Reconquista, che comunque la Gallianese c'è.
Sì, la Gallianese c'è. La Gallianese oggi ha fatto una grandissima prestazione dopo aver giocato 90 minuti con una squadra importante mercoledì, dopo aver giocato su un campo praticamente impraticabile, perché non si stanno in piedi, vanno a voler urlare domenica scorsa. Quindi bisogna solo dire grazie a questi ragazzi, grazie a quello che stanno facendo, grazie a quello che hanno costruito fino adesso. E stanchezza, non stanchezza, abbiamo durato troppa fatica per arrivare qua. Cercheremo di arrivare fino in fondo dando il 110%, come abbiamo sempre dato dall'inizio dell'anno.
Ecco, ora cosa cambia con questi due obiettivi? Che comunque sono una, forse due partite da giocare, ce ne sono ancora 8 da giocare in campionato, due obiettivi da raggiungere. Come si fa a gestire proprio il lavoro settimanale, a gestire anche la testa di questi ragazzi?
Ma è a gestire niente, perché come si dice sempre, noi l'obiettivo, il prossimo obiettivo è quello sempre, quello ci dà la spinta, quello ci dà la voglia. Ripeto, bisogna essere orgogliosi di questi ragazzi, di quello che hanno costruito fino ad adesso, e hanno durato troppa fatica, quindi non ci sarà né rilassamento né stanchezza per arrivare fino in fondo. Abbiamo troppa fame per mollare adesso.
Gallianese che allunga di un punto nei confronti delle conquiste, che cade in casa contro la Ludus, partita divertente. Mi sono divertito, perché comunque anche la Ludus è una squadra coreace, arcigna, che insomma ha dato del filo da torcere anche alla Gallianese.
Torniamo un attimo indietro, anche se Matteo chiaramente ne ha parlato. Mercoledì vinto 2-0 sul campo del Circolo Fratticciola, è un signor risultato, seglato da una doppietta di Simiele, quindi anche la dimostrazione di un ragazzo che a questi livelli fa senz'altro la differenza. Aggiungo, e non oltre, che il prossimo avversario sarà a Galliano il 6 di marzo, lo Scarlino, che ha dietro una proprietà importante, perché la proprietà dello Scarlino appunto è la stessa del Follonica Gavorrano, quindi insomma società importante, società che è arrivata lì con pieno merito, quindi sarà un'altra partita complicata, ma insomma un passo alla finale. Credo Pietro sia un grande
risultato. Sì, è un gran risultato, è sempre bello quando arrivi in questi momenti combattere per queste partite.
Bene, noi parliamo di un altro bel risultato di ieri delle Mugellane, che in seconda categoria hanno fatto praticamente l'unplane, ovvero il Firenzuola che batte
la Nazione, titola Firenzuola inarrestabile. Carlo D'Onofrio, ciao.
Ciao, buonasera.
Allora, è così inarrestabile, è stato così inarrestabile ieri Firenzuola?
Ma ieri abbiamo fatto un'ottima partita, quello credo sia fuori discussione, il risultato lo dimostra, ne avevamo bisogno e ci dà fiducia. Era tanto che non facevamo due vittorie di fila, venivamo comunque da un momento un po' difficile, e quindi siamo molto contenti e soddisfatti.
Carlo, ti sei dato una spiegazione del periodo, no, almeno a livello di risultati a cui siete andati incontro, dopo essere stati per buona parte del campionato la rivelazione di questa seconda categoria?
E con molta semplicità quello che vi avevo detto l'altra volta, cioè credo sia un normale percorso di crescita di una squadra che è ripartita da zero lo scorso anno, e forse siamo partiti troppo forti all'inizio e siamo andati troppo piano dopo, e sarebbe stato magari più tranquillo un percorso un pochino in crescendo, e invece niente, accettiamo quello che è stato il campo. E devo essere sincero, comunque levando le due partite con la Ludus andata e ritorno, dove abbiamo nettamente meritato di perdere, sinceramente le altre sconfitte le vedo tutte anche con tanti lati positivi. e quindi andiamo avanti. Ora finalmente riusciamo a raccogliere quello che meritiamo per il lavoro che stiamo facendo, perché veramente i ragazzi, non posso dirgli altro che grazie per come stanno lavorando e hanno continuato a lavorare anche nei momenti difficili.
Carlo, ti posso fare una domanda scomoda, insomma, magari dispiace anche a te per primo, ma insomma, io per quello che l'ho visto anche negli anni passati, per quello che l'ho visto anche nelle occasioni in cui ha giocato, il Firenzuola è un giocatore da un potenziale unico, che è Ansumane, secondo me. Purtroppo è un giocatore che a volte per infortuni, a volte per, credo, problemi di lavoro che non lo fanno sempre allenare, a volte per delle squalifiche giuste, non giuste, ma insomma a volte anche evitabili, non può dare sempre quell'apporto che magari tu stesso vorresti. Non so se sei d'accordo con me e come tu valuti questo ragazzo, e secondo me potrebbe davvero fare la differenza insieme agli altri nel Firenze.
Allora, condivido perfettamente. Ansu, prima di tutto, è un ragazzo delizioso, veramente squisito. E ha dei problemi di lavoro, quindi diciamo non si allena sempre. Devo essere sincero, l'anno scorso per il mio modo di giocare e quello che chiedevo alla squadra ha avuto un pochino di problemi di inserimento, e quest'anno invece era partito veramente fortissimo, a prescindere da che partiva dall'inizio o entrava a partita in corso, ha fatto veramente delle partite molto 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 importanti. Poi diciamo, vuoi un po' di problemi fisici, vuoi i soliti problemi di lavoro, vuoi purtroppo le squalifiche a cui ogni tanto va incontro, diciamo ora sta attraversando un periodo un po' così, però sono convinto e spero, per il bene del Firenzuola e per il bene del ragazzo che se lo merita tutto, che nel finale di stagione ci possa dare una grande mano, perché ha tutto per darci una grande mano.
Carlo, Sant'Agata Firenzuola può essere un'ultima bella partita, oltre a una bella partita, ma un'ultima chiamata per i playoff.
Noi la vogliamo vedere per come una partita due, difficile, una trasferta difficile. All'andata fu una partita complicata che riuscimmo a portare in fondo. Ci ricordiamo perfettamente di cosa successe l'anno scorso, che ci asfaltarono letteralmente con un 4-0, anche se magari nel primo tempo meritavamo qualcosa di più. E poi vediamo. Io e la società concordiamo nel fare la politica dei piccoli passi. Ora veniamo da due vittorie, siamo ritornati un po' in corsa, l'obiettivo rimane sempre quello di una salvezza tranquilla e la matematica ancora non c'è, e vogliamo far meglio dello scorso anno, e ad oggi abbiamo i punti che facemmo alla fine del campionato l'anno scorso, chiudemmo con 31 punti e ora siamo a 31. Poi è normale che l'ambizione non finisce mai e sognare non finisce mai.
Carlo, grazie.
Prego.
Buona serata.
Saluti a tutti.
Grazie mille. Tra l'altro, partita secondo me divertente quella della prossima, quella tra Sant'Agata e Firenzuola. Due squadre che hanno fatto il percorso opposto, sì, perché il Firenzuola è partito forte e poi adesso è calato. Dall'altra parte invece, Pietro, il Sant'Agata era partito male e adesso 12-13 risultati tutti consecutivi, sì.
Finiamo il discorso sul Sant'Agata.
Il nostro ospite di Saginare è Pietro Ballini. Pietro,
sì, No, ieri una vittoria credo importante. Il PSB, il Pian di San Bartolo, vi aveva messo in gran difficoltà anche all'andata, sì. Era stato un pareggio. Ieri una vittoria di rigore, tra l'altro ti hanno tolto anche i rigori, trasformato un ragazzo giovanissimo qua Ermini, sì. Quindi questo credo sia un fatto positivo. E poi una partita, come piace dire ora in genere, di garra, con tanti ammoniti, sì. da un lato e dall'altro.
Ma, guarda, è stata una partita, secondo me, per noi davvero tanto importante, perché era, penso sia una delle poche partite, se, insieme a quella del Sant'Agata, in cui non abbiamo preso gol e abbiamo vinto 1-0. Sono quelle partite maschie che spesso e volentieri non portavamo a casa. Noi avevamo questo problema e ieri invece abbiamo dato una dimostrazione che anche in queste partite siamo riusciti a portare questa partita a casa, con meriti e demeriti, perché potevamo, ahimè, chiudere la prima, come potevamo avere una beffa alla fine quando gli hanno annullato giustamente un gol per fuorigioco.
Comunque zitto zitto, il Saginaw adesso è terzo in classifica, siete terzi.
Sì, ieri ha recuperato due punti sulla Gallianese e tre sulla Reconquista.
Zitto, avete trovato la continuità che forse...
Diciamo, c'è un po' di rammario per i mesi di dicembre e gennaio in cui abbiamo avuto delle battute al resto, però insomma cerchiamo di tutte le domeniche di fare il meglio, di cercare di vincere, poi vediamo alla fine quello che succederà.
Tra l'altro Pietro e anche Alessandro, dicevamo che sarà una partita divertente Sant'Agata Firenzuola, potrebbe esserlo anche Saginale Reconquista, che è una sfida tra due squadre divise da un punto. Tra l'altro il Saginale è una delle poche squadre che ha battuto il Reconquista in tutto il campionato. Credo che quella di Saginale sarà un'altra bella sfida.
Domenica sarà una bella sfida, spero importante, che ci porti un buon risultato, ma sicuramente sarà molto divertente per tutti.
Anche perché insomma conta tantissimo, vuoi per i playoff, ma anche guardando un po' più in su, è vero che la Gallianese sembra avere una marcia in più,
è importante. Comunque se giochiamo la squadra sopra e magari con un buon risultato possiamo andare davanti.
Probabilmente anche due filosofie di gioco differenti.
Sì, assolutamente sì. Anche se la squadra è un
residuo.
Anche se la squadra di Torrisi ha un buon gioco anche loro, soprattutto davanti sono molto temibili.
Un refuso, eh? Quello...
Sì, un refuso.
Parliamo proprio di Reconquista, che ieri è incappato in una sconfitta pesante, 4-1 in casa contro la Molinese. Sappiamo quanto sia difficile, Pietro, anche in questo caso affrontare la Molinese, perché insomma
squadra esperta
di categoria. Questa battuta d'arresto del Reconquista, che perde un punto nei confronti della Galanese, si vede accorciare la classifica da dietro, perché viene su, come detto, il Saginale e anche la stessa Molinese. Sentiamo l'intervista realizzata a fine partita all'allenatore del Reconquista.
Allora, siamo qui da San Piero, da poco è finita la partita fra Reconquista e Molinese, un risultato pesante per il Reconquista che subisce un 4-1, un risultato abbastanza pesante per una formazione che fino adesso aveva sempre dato prova di un brillante campionato. Questo non mette a repentaglio certo nulla del buonissimo campionato che la squadra sanpirina sta conducendo fino adesso. Siamo qui con mister Torresi. Mister, che è successo?
Che sono stati molto più bravi di noi, si meritano i tre punti, si meritano di aver fatto una bella partita. Faccio complimenti alla Molinense e a Fabian Cecchi, che hanno meritato e strameritato il risultato. Speravo un po' sul 2-1, se l'aria aperta, poi ci siamo dati un po' la zappa sui piedi da soli, ma è un percorso che ci serve per crescere.
Quello abbiamo notato noi, soprattutto nel primo tempo, forse è mancato un po' qualcosa a centrocampo per dare ordine un po' alla vostra azione offensiva.
Sì, forse quello, ma ci sono tante letture magari da fare per una partita del genere. Ci serve per crescere, perché un 4-1 in casa dispiace per i tifosi, dispiace per la società. La responsabilità è mia, perché i ragazzi hanno provato a fare quello che gli ho chiesto e ora si continuerà a lavorare per andare domenica a Saginale a fare un bel derby.
Ecco, però questo no, appunto, come dicevo, non mette certo in dubbio la splendida stagione che già fino adesso avete fatto e che comunque sia è una splendida stagione.
Sì, ma l'appetito viene mangiando e ci garba stare lassù e vogliamo continuare a stare lassù e faremo di tutto nelle prossime 9 partite per stare lassù.
E Reconquista, che quindi vedremo quello che saprà fare domenica prossima a Saginale. Dicevamo del Sant'Agata che ha fatto davvero, no? forse è andato un pochino sotto traccia quello che sta facendo adesso il Sant'Agata, perché è partito molto male, aveva fatto pochissimi punti, adesso si trova a 30 punti, si parla addirittura di playoff,
un cambio di allenatore
mezzo, sicuramente
l'interregno,
certo, per quello è successo, però insomma i risultati alla fine sono venuti, adesso si parla addirittura, Pietro, di playoff. Secondo me è difficilissimo a 30 punti andare a cercare il discorso dei playoff, anche perché ci potrebbe essere un eventuale forbice.
me è una squadra attrezzata, una squadra attrezzata per far bene. All'inizio dell'anno avevo un po' di difficoltà, vuoi soprattutto secondo me per il cambio allenatore, vuoi per magari anche un po' di infortuni. Ora piano piano ha rimesso le cose in ordine anche con l'arrivo di Silvio e sta raccogliendo quello che merita.
Ieri una vittoria importante contro l'Unione Sport Firenze City.
Sì, ieri tra l'altro, Alessandro, una partita da prendere con le molle, nel senso sembrava chiusa 3-0, sembrava, tra l'altro l'Unione Sport Firenze City viene da con questa credo 5 sconfitte di fila, era partita, sembrava chiusa, una rilassatezza, quella del secondo tempo che ha riaperto la partita, che credo non faccia piacere a Silvio D'Apolito, per quello che lo conosco, e sicuramente avrà da ricordarglielo ai suoi.
L'intervista realizzata proprio all'allenatore di Sant'Agata.
Per Radio Mugello in mia compagnia mister D'Apolito, mentre in sottofondo sentite i festeggiamenti del Sant'Agata. Mister, 12° risultato utile consecutivo da punti di classifica, certamente un periodo stra positivo per voi.
Sì, felici, 3 punti era quello che veramente ci servivano, ma credimi, è stata, tu l'hai vista, più difficile di altre partite. Finalmente siamo riusciti a vincere in casa, poi è chiaro, queste squadre che sono in zona play-out alla fine sul 3-0 sotto danno tutto per tutto. Noi forse ci siamo un pochettino alleggeriti nella tensione, quindi non vivevamo più le seconde palle bene, abbiamo rischiato molto più per demerito nostro che per merito degli avversari.
Ecco, anche alla luce di questi ultimi minuti e anche comunque sempre alla luce dei risultati che avete fatto in quest'ultimo periodo, cosa c'è da aspettarsi dal Sant'Agata? C'è possibilità, anche alla luce del risultato che è emerso a San Piero per Reconquista, che ha perso in casa contro la Molinense, possiamo considerare il Sant'Agata in corsa per i playoff?
Per ora direi proprio di no, però è chiaro che i 3 punti di oggi, era chiaro che possono indirizzare il finale di campionato in un certo modo, cioè in base a se facevamo o non facevamo i 3 punti avrebbero indirizzato il nostro campionato. E ora cerchiamo di fare un bellissimo derby settimana prossima, chiaramente siamo alla ricerca di punti, magari qualche settimana fa per toglierci dai guai, ora per vedere se riusciamo a finire dignitosamente un campionato, ma sinceramente in quale posizione in questo momento è difficile.
Radio Mugello.
Parte sempre. Classico, va bene. Finiamo il discorso seconda categoria con direi un altro passo falto del Palazzuolo, che va a fare 0-0 sul campo del fanalino di coda Real Voltanese. Rimane invischiata a quota 27, prima posizione fuori dai playoff. Ne approfitta il Vita, che batte l'Amaranto Castelguelfo e quindi entra in zona playoff, in un campionato sempre più dominato dal Lolli Sport Alfonsine, poi Riolese Bagnocavallo, Ris Favenzia e il Palazzuolo, che pian piano scala di posizioni dopo un avvio di campionato veramente strepitoso, un calo che non ci voleva. Palazzuolo che sarà impegnato domenica prossima in trasferta. Ora, la tecnologia mi penalizza nella circostanza, ma insomma Palazzuolo che dunque deve tornare a far punti fin da domenica prossima. Terza categoria, ormai finiamo anche il discorso terza, sempre rimanendo in Emilia Romagna. La Marradese battuta nettamente per 3-0 dal Vatra in casa, era uno scontro diretto, il Vatra addirittura la seguiva di un punto di classifica. Marradese battuta in casa, che domenica andrà a far visita al Villanova, altra squadra della zona bassa della classifica. Peraltro, se questo è i playoff per quanto riguarda l'Emilia, dovrebbero essere addirittura a 8 squadre, quindi con un po' di risultati poteva anche rientrare nella zona buona, ma purtroppo il passo falso di domenica frena un po' la sua rincorsa.
Torniamo invece nella nostra terza categoria, nel girone B, con Alessandro Vignini Vicchio, che perde il derby contro lo Scarperia. Periodo no per la squadra di Vicchio, che non sta ottenendo grandi risultati, anche se in Coppa
si salva solo per la Coppa.
Solo per la Coppa, è 3-0 se non vado errato contro il Vaglia in Coppa.
Coppa, però in campionato invece stenta un pochino, e dopo la sconfitta di Vaglia arriva anche la sconfitta interna
con lo Scarperia 1-0
che
venerdì.
Lascia un pochino il passo, adesso con 37 punti si trova distanziata di 7 punti da, nei confronti della Sales in vetta alla classifica. Tra l'altro domenica prossima la Sandro Vigne, prossima giornata la Sandro Vigne andrà a far visita proprio alla Sales. Dall'altra parte invece lo Scarperia che sale in classifica, va adesso raggiunge quota 20. Per quanto riguarda le altre
Scusami Alessandro, finendo il discorso sulla Sandro Vignini, mi sembra molto importante. Per il secondo anno di fila una mugellana va in finale di Coppa. L'anno scorso andò male al Vaglia che perse dalla Virtus Rifredi. Quest'anno la formazione di Vicchio giocherà contro la Lanterna, squadra nuova di La Strassigna. Giocherà il 6, nella stessa giornata in cui la Gallianese affronta la sua semifinale di Coppa, sembra alle due strade al Bozzi di Firenze, ma ancora questo non è certo, però una finale da seguire che non dà la promozione ma apre la porta alla Coppa, quest'anno regionale. Torna alla Coppa regionale e quindi in quel caso poi alla promozione comunque
che
a tanti
potrebbe
punti.
Essere una via per
una porta di servizio,
diciamo. Però chiaramente un pochino più lunga. Tornando invece al campionato, vince il Cavallina contro il Tornamonte 2-1 e risale in classifica, adesso si porta a 40 punti, a 4 punti dalla vetta, subito dietro il Vaglia che fa suo il derby contro il Londa per 3-1 e sale al quarto posto in classifica. Londa adesso distanziato con 32 punti, sembra insomma essere un pochino, manca di continuità la squadra bianco-azzurra di Londra, l'abbiamo visto un po' in tutto l'arco della stagione. Invece il Vaglia dopo un inizio un po' così adesso sembra aver trovato davvero una marcia in più ed è risalito in classifica fino ad essere in piena corsa per i playoff. Perde invece la Rontese sul difficile campo di San Francesco contro l'Alberetta 72, 2-0 il risultato finale. Rontese che dopo aver risultati che aveva ottenuto nelle precedenti giornate adesso subisce questo stop che la lascia a 27 punti in classifica. Prossima giornata, detto, della Sandro Vignini Vicchio che va sul campo della Sales, il Cavallina affronta il Carbonile, quindi sarà una giornata importantissima, una giornata in cui potrebbe approfittarne il Vaglia che affronta in casa l'Atletico Figline, squadra che alterna risultati buoni ad altri meno buoni. Rontese che affronta in casa la Sancat San Salvi, mentre lo Scarperia affronta il Londra in un altro derby importante.
Tra l'altro chiedo a Pietro, e così andiamo proprio a concludere, un campionato che ieri con il pareggio della Sales sul campo della Sancat si è un po' riaperto grazie anche alla vittoria del Carbonile. Le nostre squadre sembravano dominare, diciamo che ancora ci sono 6-7 squadre in lotta per la vittoria e per i playoff. In questo momento le due davanti sembrano avere qualcosina in più. Certo, la prossima giornata potrebbe dire molto con gli scontri che ci saranno, però ancora diciamo che c'è suspense per la vittoria finale.
Sarà un bel finale campionato, diciamo la prima tutte le volte va prima, si ferma, si inceppa e non scappa in questa campionata terza categoria. Un bene per le mucellane che piano piano risalgono alla china.
Peraltro,
sicuramente in un modo o in un altro la prossima
sarà molto decisiva.
Peraltro Alessandro, dicevamo e l'abbiamo detto tante volte dei salti di categoria che adesso è molto grosso per dire rispetto a qualche anno fa, quello tra seconda e prima, ne abbiamo discusso nelle volte scorse. Tra seconda e terza negli ultimi anni un po' meno, lo dimostra il Reconquista quest'anno, lo dimostra nell'altro girone Daytona e Virtus Rifredi che sono ai primi posti dopo essere salite dalla terza, segno che comunque queste squadre sono già attrezzate per una seconda categoria importante.
Sì, sono già attrezzate, noi abbiamo fatto qualche amichevole anche addirittura col Vicchio, sono una bella squadra, cioè è cambiato, ma l'hanno sempre detto in questi gli ultimi due anni, la terza categoria, la mentalità un po' è cambiata dopo il Covid, ci sono più giovani, si tende a giocare e il livello giustamente si è alzato.
Bene, siamo in conclusione, grazie a Pietro Ballini, grazie come sempre, a voi, a Alessio Barletti e il nostro regista Leonardo Romagnolo, oltre a Fabrizio Paoli per i numeri. L'appuntamento mercoledì con Mercoledì Sport alle ore 19 con Daniele Bianchini e proprio Fabrizio Paoli, poi domenica 14:45, sì, giusto, con sì, anche perché l'eccellenza, giusto, inizia dalle 15 la prossima settimana.
No, inizia alle 14:30, però le nostre squadre, la Rufina riposa, la Fortis gioca fuori, non la trasmettiamo direttamente.
14:45 calcio diretto, puntuale lunedì alle 18:45 con Contropiede. Buonasera a tutti.